Ventitreesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Ezechiele, di cui ascoltiamo intanto il primo versetto. Mi fu rivolta questa parola del Signore: O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Questa parola rivolta ad Ezechiele, che è deportato a Babilonia con gran parte della popolazione in Gerusalemme, è già di per sé sconvolgente per lui che la riceve, ma può esserlo anche per noi che ascoltiamo, perché dovremmo cercare di comprendere meglio cosa significhi essere sentinella. Ecco, noi spesso l'intendiamo come un compito di natura quasi militare, che comprende solo appunto compiti di sorveglianza di tipo, diciamo pure appunto militare, e si potrebbe quindi pensare che non ci riguardi. In realtà l'essere sentinella ha qui un altro significato, anche perché sarebbe molto difficile attribuire qualità di tipo militare ad un profeta, che è una figura tra le più imprevedibili che ci sia. La sentinella è la figura di colui che veglia. Le sentinelle che nelle antiche città erano poste sulle mura avevano il compito di vegliare perché nessun nemico si avvicinasse durante la notte. Ma essere sentinella nella tradizione profetica ha un senso molto diverso. E come ci dice anche quella bellissima immagine dal profeta Isaia, in cui il Signore dice: Ecco, sentinella, quanto resta della notte? E la sentinella risponde: Avvicinatevi, convertitevi. Che cos'è la notte? E che cos'è l'alba? E qui l'alba è rappresentata appunto dalla conversione. Qui in questa pagina di Ezechiele il compito della sentinella si precisa ancora più chiaramente quando abbiamo ascoltato questa parola: quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Ma qui non si tratta di un nemico che arriva e neanche dell'alba che sta per sorgere, ma è la parola di Dio che può essere ascoltata solo da chi veglia e attende, perché sa che il Signore vuole comunicare un messaggio di salvezza. E qui emerge che la figura della sentinella che veglia per ascoltare la parola del Signore non si esaurisce nell'ascoltarla, ma comprende una responsabilità precisa. Si tratta di trasmettere quella parola che svela al malvagio la condizione del suo cuore, perché possa esserne consapevole e convertirsi. Infatti, se l'uomo dal cuore duro è abbandonato a se stesso e non gli giunge l'avvertimento che gli è destinato dal Signore, egli sarà ritenuto responsabile delle sue azioni malvagie, ma della sua morte spirituale sarà ritenuto responsabile il profeta che non ha parlato. Così infatti dice il passo del profeta Ezechiele nella prima lettura: Se io dico al malvagio, malvagio tu morirai, e tu non parli, perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Ecco, il compito del profeta consiste nel porgere all'uomo che compie il male l'occasione per aprire gli occhi e potersi pentire, restando in effetti poi sempre libero di farlo o meno. Il profeta che ha ricevuto dal Signore una parola di discernimento e di risveglio è tenuto a trasmetterla. Perché questo è il compito della sentinella quando avvisa la città del pericolo imminente e le dà così la possibilità di preparare la sua difesa. Se poi quella città preferisce dormire e non intende respingere il nemico, allora il profeta sentinella non sarà responsabile della rovina di quella città, perché egli ha compiuto quello che il Signore gli ha chiesto. Il profeta che è una sentinella sa che la parola può essere rifiutata e non accolta, ma sa soprattutto che a lui spetta di accoglierla e di trasmetterla, perché a questo è stato chiamato e grande è la sua responsabilità verso il suo popolo. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, di cui ascoltiamo il primo versetto. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. E questo breve spunto tratto dalla lettera ai Romani conclude con questo versetto: la carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. La carità è cura dell'altro, attenzione alla sua vita, premura in caso di bisogno, perché il prossimo, chiunque sia, fa parte di noi. È una cosa sola con noi, è la nostra stessa sostanza. Gli stessi comandamenti della legge data a Mosè e da lui consegnata hanno questo unico senso che li accomuna. Come non faremmo del male a noi stessi, così non dobbiamo farlo agli altri, perché ogni creatura umana fa parte di noi. Ecco la frase che abbiamo già ascoltato, che sintetizza tutto, è quella stessa pronunciata da Gesù e che viene qui ripetuta da Paolo, quando dice: qualsiasi altro comandamento, tutti i comandamenti, si ricapitolano in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. Quando Gesù la dice, e Paolo la ripete qui, non costituisce una contrapposizione con la tradizione ebraica, perché dobbiamo sapere che circa una quarantina di anni prima di Gesù, questa stessa parola, esattamente così, ama il prossimo tuo come te stesso, fu pronunciata da un maestro ebreo abbastanza noto, il Rabbi Hillel, che insisteva sulla misericordia più che sull'osservanza rigorista della legge, e affermava proprio che amare Dio e il prossimo come se stessi contiene in sé tutta la legge. Sicuramente alcuni fra i seguaci di Gesù hanno ritrovato in lui il compimento dell'insegnamento di Hillel, che all'epoca non aveva avuto molto seguito ed era rimasto come un sospeso, come accade spesso ed è accaduto ad altre profezie del passato. Qui si ha veramente l'impressione che Paolo, in quanto ebreo, fariseo, che ha riconosciuto in Gesù il Messia, trova piena conferma in lui e nel suo insegnamento di quello che era già stato predicato da Rabbi Hillel. Ma quella parola era rimasta senza risposta, era rimasta in sospeso, mentre Paolo sa che in Gesù di Nazareth quella parola si è compiuta attraverso il pieno dono della sua vita. E ora siamo nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 18, versetti da 15 a 20. Ascoltiamo i primi versetti intanto. Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Già a partire dalle due prime letture che abbiamo ascoltato, dal profeta Ezechiele e dalla lettera ai Romani di San Paolo, ci sono due elementi che ritroviamo in questa pagina evangelica. Il primo riguarda la parola di vigilanza che è affidata al profeta come segnale di discernimento e di avvertimento per chi compie il male, in modo che sia consapevole di ciò che fa e della responsabilità che comporta. Il secondo elemento riguarda il modo in cui nella relazione fraterna si diventa responsabili del comportamento del prossimo perché fa parte di noi. Gesù descrive ai discepoli una situazione molto concreta che riguarda la relazione fraterna, come abbiamo ascoltato. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Non si tratta di esprimere un giudizio contro il fratello. Non si tratta neanche, soprattutto, di una reazione di risentimento, per non dire di rabbia, perché ci si è sentiti offesi dal fratello in cui si aveva fiducia. Non si tratta neanche di una forma di rivalsa su di lui che ci ha umiliato o defraudato. No, qui si tratta di rendere consapevole il fratello di aver dimenticato che un male verso l'altro è un male verso se stesso. Si potrebbe dire che qui Gesù ci invita ad essere medico di chi ci ha ferito, perché non vi può essere vera guarigione in chi non è consapevole di essere malato. L'ammonimento non è un rimprovero e non va inteso in questo senso, ma è un invito a diventare consapevole di un male causato. Questo però richiede a chi è stato ferito di compiere questo gesto nella pace, non nell'agitazione o nell'amarezza causata dalla delusione, altrimenti questo gesto può diventare espressione di risentimento e non ottenere appunto il risultato sperato. La posizione di chi interpella il fratello non è quella di chi chiede conto del torto ricevuto, ma di chi vuole aiutare l'altro a essere consapevole di un male fatto di cui è in realtà portatore e incoraggiarlo ad allontanarsene per il suo stesso bene. Solo quando ci si trova dinanzi a un rifiuto, allora la modalità cambia, ma il fine è sempre quello di condurre l'altro a essere consapevole che fare del male al fratello vuol dire farlo a se stesso. Ed ecco ancora un versetto In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Legare e sciogliere sono i due verbi che indicano un discernimento che può condurre a liberare l'altro e se stesso, se stessi, dai pesi di azioni da cui convertirsi, perché causano sofferenza. Ma nello stesso tempo la vera comprensione del malessere del fratello non solo ci aiuta a liberarne lui, ma noi stessi dalla delusione e dall'amarezza. Ed ecco gli ultimi versetti. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Questa è veramente un'icona, l'icona più bella della fraternità nelle parole di Gesù. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. L'uomo non è solo e non deve agire da solo, come se fosse in un certo senso onnipotente e come se tutto dipendesse da lui. E proprio sotto gli occhi di Dio la condizione dell'essere è nel riconoscersi insieme nella povertà e nella piccolezza della condizione umana, proprio questo apre la porta a colui che è invocato nella potenza del suo nome. E il nome esprime ed è la presenza di Dio in mezzo a noi. Essa si manifesta se è riconosciuta nel legame stesso di solidarietà fraterna. E questa è la vera risposta di Dio alla nostra preghiera. Egli fa della comunione fraterna la sua stessa dimora.